Il radiogiornale.
Buongiorno da Franco Cristini. Decima notte di scontri tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente e il movimento islamico palestinese Hamas designa il suo nuovo capo politico. Ci sarà la richiesta di detenzione a vita per gli abusi sessuali commessi da un ex politico nel canton Argovia, l'uomo in arresto preventivo dal 2023. A Bologna degenera in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, il presidio convocato per la morte di un 42enne domenica durante un intervento di polizia. Iniziamo dal Medio Oriente. Dopo mesi di consultazioni a Gaza e all'estero, Hamas ha eletto il suo nuovo leader politico, Khalil al-Haya, già capo del team negoziale del movimento islamico palestinese, considerato un esponente dell'ala più intransigente. Michele Giorgio.
Khalil al-Haya è il nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas e leader del movimento islamico palestinese, già responsabile dei negoziati indiretti con Israele e presidente ad interim dell'ufficio politico. Al-Haya ha prevalso per un solo voto, 35 a 34, sul rivale Khaled Meshaal. Entrambi sono scampati nel settembre del 2025 in Qatar ad un tentativo di assassinio da parte di Israele. L'elezione conferma il peso dei dirigenti originari di Gaza. 66 anni, al-Haya è considerato l'erede di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, architetto dell'attacco nel sud Israele del 7 ottobre 2023, ucciso da Israele nel 2024. La sua affermazione perciò è una scelta di continuità. Con lui si rafforza la corrente più intransigente del movimento, favorevole a continuare la lotta armata. È una stretta alleanza con l'Iran. Il suo rivale Meshaal invece è più aperto ad un riequilibrio dei rapporti con i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita. L'elezione di al-Haya arriva mentre rimane risolta la questione del governo di Gaza dopo la guerra. Il movimento è impegnato da mesi in trattative con i rappresentanti del Consiglio della Pace formato da Donald Trump e davanti ad un passaggio decisivo che dovrà definire il proprio ruolo della futura Gaza. Al-Haya, come ha fatto in questi anni e sino ad oggi, tenterà di conservare il controllo militare del piccolo lembo di terra palestinese rinunciando formalmente al governo diretto della striscia, una strategia che rischia di portare il suo movimento ad una ripresa dello scontro militare con Israele, che chiede il disarmo totale di Hamas.
E in Medio Oriente proseguono per la decima notte consecutiva gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ci aggiorna Sofia Stroppini.
L'esercito statunitense ha affermato di aver lanciato un nuovo massiccio attacco contro l'Iran per impedirgli di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha dichiarato invece di aver preso di mira siti militari americani in Bahrain e Kuwait. I ribelli Houthi in Yemen hanno inoltre annunciato un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita. Nelle ultime settimane, durante le quali si sono riaccesi i combattimenti, oltre 100 militari statunitensi sono rimasti feriti, stando al bilancio diffuso ieri dal Pentagono. 3 soldati statunitensi sono stati uccisi e questa sera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva promesso dure rappresaglie nei confronti dell'Iran per vendicare la loro morte, parteciperà alla cerimonia di trasferimento delle salme. 2 di esse sono state identificate, si tratta di una soldatessa di 19 anni e di un tenente di 25, uccisi in un attacco iraniano in Giordania nel fine settimana. Un terzo militare era stato dato per disperso dopo l'attacco e dei resti non ancora identificati erano stati poi trovati nell'area.
I dettagli comunicati ieri nel canton Argovia sul caso dell'ex gran consigliere in detenzione preventiva dal 2023 per presunti abusi sessuali su più donne, tra cui una minorenne, ricordano la triste vicenda subita in Francia da Gisèle Pelicot. Anche qui le vittime sono state filmate e non ricordano quasi nulla, poiché sotto l'effetto di droghe dello stupro. Tra i capi d'accusa elencati ieri dal Ministero Pubblico argoviese, tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale. Manuele Ferrari.
Il Ministero Pubblico argoviese chiede per l'uomo, oggi 57enne, la detenzione a vita accompagnata da un trattamento terapeutico. Parliamo di una persona che ha stordito le sue vittime per abusarne sessualmente, ha spiegato ai microfoni di SRF il portavoce della procura Adrian Schuller. La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto. Materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne, della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e, stando al Tagesanzeiger, convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Inoltre, ciò ha allungato i tempi. Da allora l'accusato si trova in carcere preventivo. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti, di diverso genere, e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure più severe nei confronti dei pedofili.
Violente proteste ieri sera a Bologna per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir domenica durante un intervento di polizia. Il presidio era stato convocato dal sindaco ed è degenerato con auto date alle fiamme e scontri tra polizia e manifestanti. Gli antecedenti ce li ricorda Giorgia Lorenzini.
I familiari raccontano che si trovava al Pilastro, un quartiere popolare di Bologna, per visitare degli amici. E proprio lì è intervenuta la polizia, allertata a causa di un uomo in escandescenza che stava danneggiando un'auto. Arrivati sul posto, i poliziotti cercano di calmare l'uomo, ma non ci riescono e chiamano anche l'ambulanza. E infatti, nel video della morte dell'uomo, si vedono i soccorritori ai margini della scena, che osservano, mentre un poliziotto cerca di ammanettarlo, tenendogli con un ginocchio i polsi dietro la schiena, mentre il 42enne è sdraiato sull'asfalto e grida aiuto.
Aiuto, aiuto, aiuto.
Poi il silenzio. L'uomo non si muove più, ma i presenti non se ne accorgono subito. Solo in seguito si apprende tramite i familiari che soffriva d'asma. Sempre i familiari raccontano che i poliziotti, per cercare di calmarlo, gli avrebbero spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Intanto per i due agenti intervenuti è stato attivato lo scudo penale, ovvero i poliziotti non saranno iscritti nel registro degli indagati in quanto i fatti sono avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, la Procura di Bologna ha avviato un'indagine per chiarire circostanze e cause della morte del 42enne, ma è già scontato. Politico.
Nel Regno Unito, con l'insediamento del nuovo premier Andy Burnham, sono arrivati anche i nomi del nuovo governo, rimossi i ministri più vicini al suo predecessore Starmer. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
Voleva l'unità del partito, Burnham, ma ha scelto come suoi ministri i suoi più fedeli alleati. Salta la cancelliera dello scacchiere di Starmer, Rachel Reeves, considerata origine di tanti mali per il partito con le sue alte tasse. La sostituisce John Healey, ex ministro della difesa, che aveva accusato Starmer di non spendere abbastanza per gli armamenti e quindi di non saper difendere il paese. Accusa questa infamante per un inglese. Agli interni resta Shabama Mahmood, responsabile di una delle leggi più dure contro i richiedenti asilo politico. Agli esteri va Ed Miliband. Voleva restare ministro dell'energia per combattere l'inquinamento ambientale, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha accettato gli esteri. Burnham, grande comunicatore, si presenta come il campione di una sinistra moderata. Ha criticato 40 anni di taccerismo che, secondo lui, con le privatizzazioni ha rovinato il paese. Burnham promette che in 10 anni cambierà totalmente il paese, soprattutto con il trasferimento dei poteri dalla ricca Londra alle regioni del nord. Intende estendere il controllo statale su compagnie che forniscono servizi essenziali come acqua ed energia. Parole, 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 rispondono i conservatori. Con un debito del 95,7% del prodotto lordo c'è poco da scherzare.
Ora la pagina sportiva. A voi, buona giornata.